Il radiogiornale.
Buonasera da Lino Bini. Si fermino le armi in Ucraina. Nel suo primo messaggio Urbi et Orbi in occasione del Natale, Papa Leone XIV ha rivolto l'attenzione sui conflitti nel mondo, lanciando un appello alla pace e alla fine delle violenze. E intanto la guerra russa-ucraina non si ferma, anche nel giorno di Natale si è continuato a combattere, mentre proseguono a vari livelli le trattative per cercare una via che porti almeno ad una tregua. E a proposito di feste di Natale, ma non solo, confrontate con un aumento importante di carte e cartoni da smaltire, le autorità della città di Zurigo hanno deciso di ottimizzare e potenziare il servizio alla raccolta. In primo piano questa sera le celebrazioni per il Natale, con particolare attenzione al Vaticano e al primo Natale di Papa Leone XIV. Nelle scorse ore dalla loggia centrale della Basilica Vaticana il Pontefice ha pronunciato per la prima volta il tradizionale messaggio alla città e al mondo, invitando alla solidarietà con i deboli e con gli oppressi. Poi la preghiera per le vittime di tutte le guerre del mondo. Da Roma, la nostra corrispondente Francesca Torrani.
Piove ancora su piazza San Pietro quando Leone XIV, al termine della messa del giorno di Natale che ha voluto celebrare riprendendo una tradizione interrotta nel 1994, arriva in Papa Mobile per salutare i moltissimi fedeli e pellegrini prima di affacciarsi alla loggia della Basilica per il tradizionale messaggio e poi per la benedizione Urbi et Orbi. La parola più ricorrente è stata pace per lui, che appena eletto radunò le prime parole proprio attorno a «la pace sia con tutti voi». Cita i molti conflitti aperti nel mondo, cita Gaza con le tende esposte al freddo e poi affida al poeta israeliano sostenitore della pace con i palestinesi Yehuda Amichai, che non nomina ma alle cui parole si appoggia, il messaggio più alto.
Che venga come i fiori selvatici all'improvviso, perché il campo ne ha bisogno. Pace selvatica.
Pace, dunque, che è anche assunzione di responsabilità.
Se ognuno di noi, a tutti i livelli, invece di accusare gli altri, riconoscesse prima di tutto le proprie mancanze e ne chiedesse perdono a Dio, e nello stesso tempo si mettesse nei panni di chi soffre, allora il mondo cambierebbe.
Intanto il mondo è però affollato dai conflitti e dai drammi, l'elenco è lungo. Per l'Ucraina Papa Leone indica i giovani costretti alle armi che al fronte avvertono l'insensatezza di ciò che gli è richiesto e poi è il monito all'Europa perché sia solidale. Nel rito della notte di Natale ha detto: un'economia distorta riduce le persone a merce.
È un vero potere quello di diventare figli di Dio, un potere che rimane sepolto finché stiamo distaccati dal pianto dei bambini e dalla fragilità degli anziani.
Papa Leone ha voluto reintrodurre anche i saluti e gli auguri plurilingue di Buon Natale, non però l'elenco infinito di Giovanni Paolo II, ma 10 idiomi, tra cui arabo, cinese e latino. E ai saluti è anche l'anno giubilare, è stata chiusa la prima porta santa alla Basilica di Santa Maria Maggiore, lì dove è collocata la tomba di Papa Bergoglio, e il 6 gennaio la chiusura dell'ultima in San Pietro.
E a proposito del conflitto russo-ucraino, proseguono le trattative a vari livelli per cercare una via che porti almeno ad una tregua delle ostilità. Ad affermare i progressi lenti ma costanti delle discussioni è stato nelle scorse ore il Ministero degli Affari Esteri russo attraverso la portavoce Maria Zakharova. Mosca, che non ha comunque mancato di accusare i paesi europei di ostacolare i lavori, Cremlino, che invita dunque la Casa Bianca e gli Stati Uniti quindi a respingere le interferenze europee. E intanto il Cremlino sta analizzando la nuova versione del piano di pace americano per l'Ucraina, una guerra che ha avuto un impatto notevole sull'economia russa, anche a causa delle numerose sanzioni occidentali introdotte dopo l'aggressione e l'invasione militare. Cosa indicano gli ultimi dati disponibili? Il punto con il nostro collaboratore da Mosca, Giuseppe D'Amato.
La notizia positiva è che il governo è riuscito ad evitare la recessione che alla fine dell'estate pareva vicina. Nel 2025 l'economia russa è cresciuta attorno ad un 0,6-0,8%, ma le cifre divergono a seconda delle fonti. L'industria militare tira l'economia, ma altri settori come quello dell'estrazione, delle costruzioni ad esempio, sono sull'orlo della bancarotta. le due grandi compagnie dell'energia, Rosneft e Gazprom, hanno conti profondamente in rosso. Le ferrovie russe hanno 50 miliardi di dollari di debito. In numerosi settori sono iniziati i licenziamenti, anche se la disoccupazione rimane bassa. La Russia soffre enormemente dalla mancanza di manodopera. Nella vita quotidiana il russo medio si è visto aumentare sensibilmente le tasse e il costo dei servizi abitativi. L'inflazione ha toccato un tasso del 20% annuale, ufficialmente oggi è al 6%. Il caro carrello della spesa rimane comunque un problema per la popolazione. Alcuni dati economici e sociali sono secretati in Russia, altri sono messi meno in luce. Ad esempio, la legge finanziaria per il 2026 è stata calcolata su un prezzo del petrolio attorno ai 59 dollari al barile, mentre oggi il petrolio russo è venduto a circa 35 dollari, il che significa che presto, in estate forse, ci sarà un altro buco nel bilancio statale da colmare, come è successo l'estate scorsa. Le entrate dalla vendita delle materie prime sono una voce fondamentale del bilancio federale, soprattutto ora che i fondi di riserva stanno finendo o sono finiti. Se a livello internazionale il prezzo del barile non risalirà, saranno notevoli i grattacapi per la Russia. Cosa farà il governo? La domanda è: dopo aver portato l'IVA dal 20 al 22% dal 2 gennaio, aumenterà ulteriormente le tasse alla popolazione? Non è facile, sarà trovare la risposta.
Si infittisce il mistero sul caso del ritrovamento del corpo senza vita di un uomo in Rivarreno, nel Canton San Gallo, dipendente dal comune di Triesen nel Liechtenstein. Secondo la polizia del Principato, era un dipendente pubblico sospeso per irregolarità nella gestione delle casse comunali. Le indagini sono in corso a 360 gradi, visto che nel pomeriggio sono stati scoperti altri tre corpi senza vita in un appartamento a Vaduz. Si tratta, secondo gli inquirenti, del padre, della madre e della sorella dell'uomo trovato morto. Nessun dettaglio è stato reso noto sulle cause dei decessi. Un'indagine, come detto, è tuttora in corso. Tra pacchi e scatole, nel periodo natalizio sono alte le pile di cartone che si vengono a creare nelle case e anche durante gli altri periodi dell'anno, complici le ordinazioni online, questo materiale da spedizione è sempre più presente. Da questa situazione la decisione della città di Zurigo di intensificare la raccolta, e allora sentiamo i dettagli con Emanuele Ferrari.
Mensile sino al 2020, dal 2021 quindicinale, settimanale nel 2026. Questa è la frequenza della raccolta cartone della città di Zurigo, che ha visto le tonnellate recuperate di questo materiale passare da 5.000 a 10.000 negli ultimi 10 anni. Tobias Nussbaum, responsabile comunicazione dell'ERZ, l'azienda comunale di smaltimento e riciclaggio rifiuti. La crescita del cartone raccolto ha registrato un'impennata nel 2019, raggiungendo il culmine nel 2021. Da allora la situazione si è stabilizzata, ma osserviamo comunque ancora un leggero aumento. E che la tendenza cambi, secondo Nussbaum, è altamente improbabile. Da parte nostra, aggiunge, adattiamo il servizio alle necessità della popolazione. Le mutate abitudini d'acquisto, sempre più online, la pandemia è stata un vero acceleratore per questo fenomeno, hanno portato ad un numero maggiore di scatole che arrivano a casa. Aumentare la frequenza di raccolta era quindi la logica conseguenza, un passo che ha però confrontato l'azienda anche con sfide organizzative. Fortunatamente è stato possibile ottimizzare alcuni processi interni e reimpiegare le forze liberate nella raccolta del cartone. Inoltre, le autorità comunali hanno autorizzato la creazione di 6 nuovi posti di lavoro mirati per questo servizio. Ma anche la popolazione può fare la sua parte. Preparare sul marciapiede le scatole da ritirare, ben piegate e legate con una cordicella, conclude Tobias Nussbaum, permette agli operai di raccogliere più rapidamente il cartone.
E prima dei saluti, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, venerdì 26 dicembre. Bene, a sud delle Alpi, al mattino è previsto tempo nuvoloso e passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Oltre Alpe, nebbia alta fin verso i 1100 metri sull'altopiano, solo in parziale dissoluzione, altrove soleggiato. Guardando oltre fino a martedì a sud delle Alpi, in prevalenza soleggiato e mite, in particolare in montagna. A nord delle Alpi, in pianura lungo le prealpi, nebbia alta con limite superiore sui 1000 metri, in dissoluzione parziale nelle ore pomeridiane. Per il resto, soleggiato. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.